Oggi vi racconto cosa è successo a Santiago.
Santiago. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Cosa è successo a Santiago e cosa è successo a casa, soprattutto quando tu non c'eri? Perché quando la mamma non c'è, i topi ballano.
No, a casa ve la siete cavata bene. A Santiago è stata un'experience, insomma, molto densa.
Allora, abbiamo già fatto un episodio in cui raccontavi un po' così perché volevi andare.
Raccontavo soprattutto le mie ansie, le mie paure, sì, il mio stress.
Ansie che praticamente ti sei portato a Santiago, ti hanno cazziato a Santiago per sì, le tue ansie, però dopo le riportate tutte. Dico, quanto hanno fatto pagare il bagaglio nella stiva per tutte queste ansie che portai avanti e indietro?
No, allora comincio con ordine raccontando questa experience.
Ma non
è arrivo alle ansie.
Non è un'intervista?
Vabbè, finta intervista, la fai tu. Cioè, finta.
No, aspetta, spiega un attimo da dove, quanti giorni sei stata, da dove sei partita, insomma, poi il percorso che hai fatto.
Allora, via di casa sono stata via 10 giorni, cosa mai fatta in 20 anni di matrimonio, quindi proprio...
percepiti 79.
Ok, è per questo che non l'ha mai fatto. Però diciamo di cammino puro sono stati 7 giorni di cui, perché c'erano 3 di viaggio, perché insomma non è collegato benissimo.
Collegato male, sì sì.
Ok, poi dopo ho fatto semplicemente la variante spirituale del portoghese,
sì.
Solo la variante spirituale del portoghese, sì.
Ma chi va a Santiago, cioè venendo da sud, quello è il top proprio.
Che sono più o meno fatti a piedi un 60 km più ci sta un pezzo in barca, che è proprio il pezzo, si chiama Ruta de Traslazio, cioè la rotta della traslazione del corpo di San Giacomo, cioè è arrivato da Gerusalemme fino in Spagna con la barca dopo che è stato ammazzato. E è stato ammazzato a Gerusalemme e insieme a lui c'erano...
Hai messo insieme troppi pezzi.
San Giacomo
ha innanzitutto evangelizzato tutta la Spagna.
Ha evangelizzato tutta la Spagna. È andata a Gerusalemme.
È tornata a Gerusalemme con dei discepoli spagnoli.
L'hanno ammazzato.
Così, tanto
i
per.
Discepoli spagnoli se lo sono portato a casa loro. Se lo sono portato a Santiago.
In barca.
In barca, perché erano dei pescatori. L'ultimo pezzo di barca che hanno fatto si chiama Ruta de Traslazio. Questo pezzettino che fa parte proprio di un pezzo della variante spirituale del cammino portoghese. Quindi io ho fatto proprio quel pezzo ed è un pezzo in barca proprio di pellegrinaggio, cioè lungo questa risalita, diciamo, di questo fiume ci sono delle croci e ci sono dei segni che i pellegrini facevano e seguivano in pellegrinaggio, insomma. Quindi ci sta proprio tutto un percorso con tutte queste croci lungo questo fiume che è di pellegrinaggio, che quello della barca non ci faceva fare solo il giro in barca, cioè ci accompagnava spiegandoci tutti i simboli, tutte le cose che erano semplicemente delle croci.
Sì.
E poi dopo sono arrivata a Santiago. Dopo Santiago sono andata, questo pezzo l'ho fatto con un'amica. Dopo, da Santiago in poi,
non aveva più l'amica.
La mia amica si è fatta male subito, diciamo, e quindi insomma faticosamente è arrivata fino a Santiago.
Applauso a Linda, vai.
E dopo, da Santiago in poi, sono partita da sola, sono arrivata fino a Finisterre, dove dopo insomma una 15 chilometri in solitaria, dopo ho incontrato dei compagni di viaggio.
Quello classico proprio.
Allora, io non ho incontrato molta gente, tutti dicono che incontrano tantissime persone, perché ho cominciato il cammino portoghese, dopo 2 chilometri abbiamo preso la variante spirituale. Il cammino portoghese sembrava il mercato, la fiera. Dopo variante spirituale neanche un cane, ma neanche un cane.
Sì, sì.
E anche da Santiago a Finisterre quasi nessuno praticamente.
E questo è stato voluto, no? Perché quando inizialmente parlavi di che tratto di strada fare, così eccetera,
sì,
eccetera, diciamo, guarda, gli ultimi 100 km del Cammino di Santiago sono strapieni di gente.
E quindi facciamo la variante spirituale, sia perché era più bella, dal punto di vista naturalistico. Molto meno asfalto,
mezzo a quel boschetto stupendo,
si vedono delle cose, e sia perché c'era meno gente. Poi diciamo è un periodo che i ragazzi vanno a luglio, agosto, non vanno, infatti c'era un sacco di gente più grande,
sì.
E c'era meno gente del solito. Allora, la cosa che mi ha accompagnato dall'inizio, che mi ha impressionato di più, è stato che tutti i giorni, tutte le letture di tutti i giorni che sono stata a Santiago erano i discepoli che andavano fino ai confini della terra a evangelizzare. Io sono andata a Finisterra, cioè dove finisce la terra, che era quello che si è pensato da sé, cioè per tantissimo.
È il punto più a est, il punto più a ovest dell'Europa.
Quindi per tutti era il punto dove finiva la terra. E quindi San Giacomo è andato lì fino ai confini estremi della terra. E quindi per me è stato impressionante che quel Vangelo che io leggevo, la prima lettura degli Atti degli Apostoli, che raccontavano tutti questi, raccontavano proprio i viaggi, sono andati là, cioè bastava scrivere i chilometri ed era il mio quaderno con i chilometri. Adesso oggi arrivo fino a qui, domani arrivo fino a lì, scrivendo i chilometri.
Avevi il quaderno con i chilometri?
Avevo il quaderno con le tappe, cioè faccio questa tappa, tot chilometri, domani faccio quest'altra, dopo domani quest'altra, tot chilometri, dormo qui.
Mm-mm.
Quindi sembrava il mio quaderno senza i chilometri e gli ostelli. Però era proprio, se prendevo la prima lettura e il mio quaderno, era la stessa cosa. Cioè erano delle tappe continue in cui loro erano in cammino come pellegrini e viandanti senza avere nulla di proprio. Ed è proprio l'esperienza che ho fatto io. Cioè ero pellegrina con uno zaino dove ci stavano 3 magliette, 2 pantaloni, a crema per i capelli. E
questa fondamentale, proprio, questa è un pezzo
crema per
di
i capelli,
kit.
Asciugamano e sacco a pelo, basta, questo era il mio zaino, veramente.
Poi il sacco a pelo in realtà non c'era neanche bisogno.
Veramente.
C'erano le coperte, no?
Sì, era veramente essenzialissimo. C'è chi aveva meno di me, cioè pochissimi, una aveva meno di me, la signora con cui ho camminato, però diciamo era proprio, è stato vivere, è incredibile. Tante volte mi capita questa cosa di leggere il Vangelo o le letture del giorno ed è proprio quello che magari io sto vivendo, in modo diverso ovviamente, però è come se avere la grazia di capire quello che c'è scritto, cioè almeno capire un pezzettino di quello che, di viverlo concretamente.
Ma questo ho detto tante volte, la parola è viva perché si incarna nella tua vita. Tu l'hai vissuto in quel modo lì perché proprio stavi lì e c'era così. Però per esempio anche a me quelle parole,
cioè,
io là,
proprio sulla strada di San Giacomo, cioè proprio sulla strada, proprio quella lì dove è andato lui mentre lo raccontavano nelle letture del giorno, c'ero, lo stavo vedendo, lo stavo facendo anch'io, proprio la stessa strada, cioè sono andato dove è andato lui.
Sì, però la parola è viva e quindi anche io stando a casa in realtà quella cosa lì l'ho visto. Infatti ci siamo confrontati, ho visto che bella lettura sti giorni, a te ti hanno colpito per alcuni aspetti, a me per altri, però questa è la cosa, a me mi stupisce questo, che la parola è talmente viva che poi ognuno di noi si incarna dove siamo.
E poi a Finisterre, che è stato il primo posto dove finalmente dopo 10 giorni sono riuscita a fare una messa, perché negli altri
è
Cammino di Santiago lo fa la gente per sport, lo fa
un luogo di pellegrinaggio.
Sì, di pellegrinaggio così, perché io ho incontrato una signora americana che mi ha detto che ero la prima persona credente che incontravo.
Really?
E un russo che mi ha detto che ero l'unica persona credente che ha incontrato, ho camminato un sacco di giorni e poi non lo so, nessun altro, però veramente però una cosa bella, il primo giorno come sono arrivata a Pontevedra, siamo arrivati e siamo andati a dormire in questo ostello. E io ero da sola, stavo in un momento critico perché sono arrivati là tutti i ragazzi, era pieno di ragazzi questo posto.
Ma come, te che c'erano tutti?
È solo lì, solo lì e quella partenza di 2 chilometri, poi ne ho incontrato pochissime persone. Ed era pienissimo di ragazzi da tantissime parti del mondo e tutti parlavano, facevano amicizia, cioè sembrava Oret Labora. E a me sta cosa mi ha devastato, insomma, perché cioè, ma come, sono venuta qua un attimo per metabolizzare un po' di roba, arrivo qui e la prima cosa che mi ha distrutto. Questo signore mi ha visto che ero da sola, secondo me era capito che ero un attimo così, è cominciato un volontario di questo ostello e ha cominciato a parlarmi, mi ha chiesto ma da dove vieni, cioè è stato carinissimo. E lui, io non riuscivo a parlare perché c'ho un nodo in gola che cioè non ce la facevo. Però lui mi ha detto: perché fai questo cammino? Oh, non mi ha mai rivolto la parola a nessuno tranne lui. Perché fai questo cammino? E lo fai. E io stavo per rispondere, ma c'avevo sto nodo in gola che stavo per dire. E lui mi ha detto: non importa per cosa lo fai, se lo fai per fede. Io facevo: sì, sì, lo faccio per fede. Se lo fai per sport, se lo fai per venire a vedere un posto bello, se lo fai per incontrare persone, per metterti alla prova. Io tutti i pellegrini che vedo, tutti i ragazzi che incontro tutti i giorni a centinaia, perché è un ostello grosso, sì, vero? Sì. Vedo che poi il cammino ti chiama e non importa il motivo per cui arrivi qui, per cui lo fai, dopo ti tira dentro te stesso, ti tira dentro una spiritualità, una profondità che ti fa bene, che ti riporta all'essenziale, a una bellezza, a chi sei davvero. Non importa qual è il motivo per cui parti e perché lo fai, il cammino ti tira dentro. E devo dire che è vero, cioè è vero per tutti questa cosa, anche senza parlare di Dio si sperimenta una essenzialità, si sperimenta una verità, perché cioè, dopo che fai 34 chilometri non è che può essere falso, cioè sei proprio tu, si sperimenta proprio quello che sei davvero e poi ci sono gli altri che ti fanno da specchio, cioè sei talmente in verità, messo a nudo in quello che vivi, che è impossibile raccontarsela, avere una maschera, e anche gli altri ti fanno da specchio e ti dicono davvero quando rompi le scatole, quando è invece che è bello stare con te, è bello, è molto bello, è veramente qualcosa di molto profondo camminare e vivere tanti giorni in quell'essenzialità così profonda proprio.
Che poi era quello che cercavi dal Cammino di Santiago te?
No, io avevo bisogno di sfogarmi fisicamente, avevo bisogno proprio di smaltire, cioè avevo un desiderio fisico di fare qualcosa, questo non era un desiderio così spirituale.
No, però la ricerca dell'essenziale è una cosa che vi ho detto anche l'altra volta.
Sì, sì, cercavo l'essenziale, cioè cercavo un posto, un modo sano, bello, dove vivere l'essenziale e fare qualcosa di faticoso fisicamente, però sano. E ho capito che è tipo un'ora et labora fare la Santiago, nel senso che si vivono più o meno le stesse cose, quell'essenzialità, quella precarietà, quella fraternità con gli altri, quell'amicizia, quei legami, perché sei proprio in una situazione molto precaria e di bisogno, è difficile. Quello che non c'è, diciamo, è quella fraternità in Cristo, ecco, quella condivisione, più che camminiamo esplicita col Signore. C'è una condivisione umana fortissima e spirituale, ma diciamo non c'è la parola di Dio, non c'è la messa, non c'è fare un'adorazione.
Ma poi di diverso c'è. Ci sta il viaggio. Questo è una.
Vabbè, ora te labora, ti stanchi a zappare, no, lì ti stanchi a camminare.
Non è soltanto questo. Il viaggio ha una componente diversa, perché ha una componente di avventura.
Questo è vero.
Che, cioè, appunto, come giustamente tutti sanno, a Santiago non piove, e quindi anche tu.
No,
anche
beh, questa è una presa in giro, perché vedevo il meteo, era tutto.
È stato così.
Era tutto.
L'elemento del viaggio è che tu veramente quando ti alzi la mattina, guardi il cielo e dici: beh, sbrighiamoci, che sennò dopo viene a piovere, sì. Oppure devi trovare rifugio, così. A Oretta Labora non è così, perché se piove, alla fine ci bagniamo. Però
è un problema, però sì, risolvibile.
È un problema di scomodità, perché non ci sono tanti luoghi chiusi, non c'erano tanti luoghi chiusi, però insomma in qualche maniera si faceva. Ecco.
No, invece mi sono presa due acquazzoni e mezzo, di cui come due mai? Proprio serissimi.
Come mai, tesoro? Santiago non piove, no. Tu l'hai detto.
Vabbè, tu mi prendi in giro, perché io vedevo il meteo ed c'era il sole, poi io non lo sapevo che in Galizia era così, l'ho scoperto standoci che
clima atlantico, minuti. Alessandro 5 paio di pesci incontra il clima atlantico,
cioè 5 minuti e c'è il sole e poi per mezz'ora piove, poi c'è una bella giornata, insomma è stato
affascinante,
sì, affascinante. Poi ho vissuto...
Mia moglie non esce di casa, quando fa due gocce qua, non esce manco di casa, manco per raccogliere una cosa per te, niente.
Ah, io sono la persona più pigra del mondo. Sono pigra... Poi sì, mi vedi in
confermiamo, persona pigra,
io
vai.
Sono allora, uno poi mi vede camminare, fare i chilometri, zappare senza tregua,
né arte né parte, ma...
E allora uno pensa, una persona attiva, però in fondo io, se piove, se fa freddo, se non è giorno, in inverno, se non c'è la luce, io proprio sono in letargo. Io
poi
ando a prendere un legno giù, metterlo al fuoco, devo andare in giardino, scendere e proprio sembra che mi chiedi... Cioè, poi mi dici fai 34 chilometri domani, certo, però ci sono cose per cui io proprio non alzo un dito, proprio non c'ho voglia.
Diciamo che forse il Signore ti ha condotto con l'inganno in un luogo che pioveva, perché se tu avessi saputo prima...
No, ci sei andato lo stesso, però che pioveva così tanto non lo so.
No,
però
ci sei andato secondo me.
Non lo so, che pioveva tanto, non
magari,
mi rendevo
magari
conto.
Magari mi organizza a luglio.
Sì, sarei andata a luglio.
Avresti detto così, no, magari...
Sì, sarei andata a un altro periodo, sì. Vabbè, era uguale.
No, vabbè, non è proprio uguale. Tu sicuramente hai preso più acqua di quella che ho preso io.
Ah, ne ho presa tantissima.
No, io l'ho presa una volta o due.
C'avevo le scarpe. La mia paura era l'acqua, stare male io. Sapevo che dovevo stare male alcuni giorni. E l'ansia di, non lo so, trovare chiuso, non c'è posto, fare troppi chilometri, ero troppo stanca, perdere la strada.
Dai, raccontaci bene che cosa ti sei portato, perché noi dicevamo sempre, no, quando fai un cammino devi svuotare lo zaino di tutte le cose che ti appesantiscono, no, nella vita, devi svuotare lo zaino perché tutto quello che ti porti addosso lo devi portare sulle spalle. Cosa ti sei portata addosso, ma secondo me poi cosa ti sei portata a casa?
Allora, addosso mi sono portata l'ansia.
Quella, ma te la porta pure appresso, però dopo, quella non l'hai lasciata.
Che però, diciamo, mi è stata sbattuta in faccia e dire basta, non ci devi rompere le scatole. Allora, io ho vissuto due cammini. Allora, il primo cammino, la prima parte, è stato con Linda, la mia compagna di viaggio. Ed è stato, ho imparato cosa significa essere compagni di viaggio. Perché lei si è fatta male, diciamo, alla prima tappa, che era una delle più impegnative, e ha avuto un problema al ginocchio alla fine, proprio quando è cominciato un diluvio universale. Quindi ci siamo trovati dove io ce la facevo ancora bene, lei era però sfinita, dovevamo fare quest'altri, non abbiamo trovato posto nell'ostello, non c'era posto per noi. E dovevamo fare altri 4 chilometri, che poi in realtà erano un po' di più, forse erano 6, perché erano 4 in più, più uno e mezzo, perché questo ostello non era sulla strada, dovevamo fare una deviazione.
No, quindi cioè, su 25 chilometri già fatti, quindi
su 23 ne aggiungi altri 5-6, prima tappa.
È un po' pesantuccio.
Cioè, soprattutto per Linda, che veramente lei era la prima esperienza di cammino che faceva, e ovviamente se tu non hai un'esperienza del genere non puoi capire dai racconti degli altri le cose, ma soprattutto non ti puoi conoscere come reagisci, quanta resistenza hai, cioè non è proprio semplice. È successo che la corda è stata tirata troppo.
Che corda?
Nel senso che abbiamo fatto troppi chilometri, perché non si poteva proprio dividere la tappa, non c'era.
No, sì, là non
era,
ci sono...
era l'unica tappa in cui era impossibile dividere, non c'era un ostello, una via di mezzo.
Beh, sei stata sfortunata, perché
siamo state proprio sfortunate.
L'ostello, diciamo, adibito, c'era un gruppo, non c'è mai un gruppo che occupa un ostello intero.
E siamo state veramente sfortunate, e non rendendoci conto, insomma, di che era troppo, abbiamo fatto sta strada. Quando abbiamo fatto questi ultimi chilometri, Linda si è fatta, proprio subito abbiamo cominciato questa discesa in un bosco bellissimo, si è fatta subito male, perché alla discesa ha avuto un problema al ginocchio. Lo ginocchio era già sotto sforzo, è stata proprio il colpo di grazia.
È stato too much.
E contemporaneamente l'acquazzone più brutto che abbiamo preso. Cioè, è stato un acquazzone di quelli proprio che non resti... Non, cioè, puoi avere tutta l'attrezzatura del mondo.
Esperienza totale.
Non puoi rimanere viva lì. Quindi per me è stato difficile gestire tutte queste cose, perché mi sentivo, lo ero, più responsabile, non era paritaria la cosa, perché avevo organizzato io, avevo fatto io avevo un minimo di esperienza, quindi insomma, e là abbiamo fatto un litigone di quelli mega. Questa è stata la cosa più brutta che è successa, però devo dire è stata anche la più bella. Innanzitutto è bello avere qualcuno con cui non è un problema mandarsi a quel paese, dirsene quattro, metteteci poi la stanchezza, il dolore al ginocchio, io che fremevo, che volevo camminare già dal,
l'ansia.
Io che fremevo tutto il tempo perché volevo andare più veloce al mio passo, mettici tutta sta roba qui, siamo esplose ed è stato bruttissimo perché ce ne siamo detti di tutti i colori, però è stato molto bello perché quando uno litiga ma sai che l'altro ti vuole bene e ci vai fino in fondo poi alle cose, diventi sì, fratello di una persona, cioè non è più un'amica. In quel momento siamo diventate sorelle. cioè, mentre ce ne dicevamo quattro, mentre certo, proprio piangevamo per quante ce ne siamo dette, però in quel momento è stato un momento di cambiamento proprio della relazione, doloroso però molto profondo, cioè ed è bello avere, per quanto sia stato brutto diciamo, è bello avere qualcuno in cui tu hai la libertà di essere chi sei, hai anche la libertà e la possibilità di sbagliare, di chiedere scusa, di chiederci scusa a vicenda, di capire e il male che hai fatto, vabbè, poi lì siamo andati a toccare le ferite di tutte e due, io e le sue, lei le mie, della situazione, lei aveva paura di farsi male, si è fatta male. Io avevo paura dell'acqua e l'ansia, vabbè, abbiamo proprio
il top,
primo
proprio
giorno, proprio abbiamo toccato il massimo delle nostre paure, veramente, ed è stato bello perché poi abbiamo avuto tutto il tempo per prendercene cura. Quindi poi dopo ovviamente camminavamo pianissimo perché cioè, non so come ha fatto lei a camminare con quel ginocchio così, però lei non mollava, infatti dicevo guarda da buon cammino adesso passiamo a tre uomini in una gamba, perché lei a costo di camminare, di farcela, rischiava di lasciare una gamba per strada perché c'era veramente, quindi è stato un vivere due cammini. La prima parte è stata così, di stare in un'amicizia profonda, sempre più profonda, di imparare a stare al passo degli altri, che è faticoso, cioè per me, infatti lei
è molto faticoso.
Molto faticoso molto per me, faticoso. Lei lo pativa perché dice "Oh, se vuoi camminare cammina, non mi rompere, vai avanti". Io dicevo "No, ma scherzi, voglio stare con te". Però
no, obiettivamente è molto faticoso perché tu già stai un po' al limite, che insomma
è faticoso,
stai facendo qualcosa di faticoso tu.
No, perché sembra che se tu vai più piano va bene, e invece è proprio solo se tu vai al tuo passo stai bene, se tu vai più veloce o vai più piano è faticoso.
È faticoso, sì.
Però a me mi ha insegnato, questo è uno degli insegnamenti più grandi di cui avevo bisogno.
Devi camminare al tuo passo. No, lasciando gli altri indietro.
No, camminare, imparare in situazione, cioè questa non era una situazione che lei non voleva camminare, non c'aveva voglia, cioè è una situazione proprio
di difficoltà,
quindi io dovevo camminare al suo passo, punto, non c'era altro da dire, da fare, da pensare.
Sì.
Quindi la vita mi obbligava a fare questa cosa che nella vita mi viene molto difficile, perché se io sono lentissima a capire delle cose, ma se io invece al contrario capisco già quella cosa giusta, dopo che tu non ci arrivi, cioè mi fa una fatica che mamma mia, questo nella vita, no? Mi fa una fatica. E invece è difficile, cioè bisogna imparare questa cosa, anche imparare a stare al passo degli altri, anche un atto d'umiltà che insomma a me mi manca tantissimo, non solo questa parte dell'umiltà, però questa almeno la vedo. E questa cosa qua mi ha insegnato proprio tanto. E vabbè, poi è stato bello perché Linda mi insegna, lei è proprio un'amica che è capace di insegnarmi la leggerezza. E io invece so pesante, mamma mia.
Certe volte.
E quindi ho imparato tante cose in questa amicizia, me la sono goduta, è stato bello vedere. Poi però a un certo punto è stato anche vedere i bisogni miei e suoi, cioè il suo bisogno era fermarsi, ma da mo' cioè, è stato un miracolo quello che ha fatto,
Pezzo più bello la barca.
Un freddo su quella barca. Però le diceva: io ho bisogno di fermarmi, ma certo, cioè non era un bisogno interiore. E in più aveva anche un bisogno, secondo me, cioè, comunque è un medico di famiglia, vede tante persone, ha i figli, insomma, era anche importante per lei avere, cioè, è stato anche proprio, non lo so, mo parlo a nome suo, dico male, però ci sta anche che uno ha proprio bisogno di stare di un attimo, proprio riposarsi fisicamente, di testa, di tutto. E invece io dicevo, no, invece io ho proprio bisogno di camminare, perché io ancora non ho camminato, cioè fare 20 chilometri per me è niente, cioè io ho bisogno proprio di, io sono venuta qua perché ho proprio bisogno di distruggermi, di sfogarmi, di stancarmi, di camminare fino allo sfinimento, finché non ce la faccio più. E quindi abbiamo detto, vabbè, tu rimani a Santiago e tu invece continui per Finisterre come avevamo deciso. Però avevo mille paure, mo so da sola, abbiamo incontrato poche persone, se non incontro nessuno, reggerà la mia testa a fare 90 chilometri da sola? Cioè, può essere che non incontro nessuno, ce la farò con la mia testa a fare tutti questi giorni, erano 3 giorni e mezzo, a fare 4 giorni, ce la farò con la testa a fare tutta questa strada da sola, in solitaria? E poi tutta l'ansia di organizzare queste tappe, che però non ci avevo ancora pensato neanche un secondo. Vabbè, faccio i primi 14-15 chilometri, che poi erano 16 perché ho sbagliato strada. Faccio questi primi chilometri da sola e dico, vabbè, se lo devo fare da sola, signore, tu lo sai di cosa ho bisogno, farò da sola. Se lo devo fare insieme a qualcuno, fammi incontrare qualcuno. Pace. Come arrivo in questo ostello in mezzo al nulla, perché ho detto faccio pochi chilometri dopo Santiago.
Sì, quel pezzo da Santiago in poi è molto poco
frequentato.
Frequentato.
Ho chiesto a tutti quanti, mandate dopo, a chiunque ho incontrato, nessuno ci andava.
È poco frequentato, ma è anche poco popolato, cioè non ci sono proprio le
ci
case.
Ci sono proprio gli ostelli.
Ci sono pochi paesi, non è tanto urbanizzato. E questo lo rende particolarmente bello, cioè, da un punto di vista, però sicuramente anche particolarmente solitario.
Cioè gli ostelli ci stavano, però siccome erano borghi da 2-3 case e un po' di mucche, non c'era il supermercato, non c'era un bar. Quindi era molto difficile, cioè, organizzarsi pure, a mangiare, a fermarsi, dove dormire. Erano comunque posti molto isolati, molto. Vabbè, arrivo a questo primo ostello la sera dopo Santiago, cioè lascio lei a Santiago e parto, non dormo neanche. Arrivo in questo ostello tutta sudata, fradicia, con le maniche corte, col kiwi plastificatissimo sopra, con l'acquazzone,
bello,
tutta sudata come
quello,
un maiale, puzzavo che
quello
veramente...
Quello è il mio kiwi da 5 euro, bello.
Guarda, puzzavo che non mi sopportavo da sola, c'è una cosa schifosa proprio. Arrivo tutta così trafelata perché non avevo organizzato dove andare il giorno dopo, non sapevo dove mangiare, non avevo niente da mangiare e dico non so proprio come, non so niente, sono arrivata qui, questo sapevo. Al check-in ci sono due signori, Elena di 69 anni e Bruno di non so quanti anni, però più o meno 70 anni, non mi ricordo, 71-72, ci sono loro che fanno il check-in. E mi dicono, ma sei, subito attaccano bottone, ma sei italiana, ma da dove vieni? Questo, ma stai andando a Finisterre, vai a Muscia, insomma. E io dico, sì, sono italiana, sto andando, non so dove se andare a Finisterre, a Muscia.
Non so dove sto andando.
Ancora non ho deciso, perché il primo pezzo è uguale, e devo organizzare tutte le tappe. Ah, dopo le facciamo insieme, dico, dai, che bello, ma dopo dove mangi? Non lo so, come non c'ho niente da mangiare, non so se non ho visto se c'è un supermercato. No, mangia con noi, prenota adesso la cena, che qui non c'è niente. Mangiamo il menù del pellegrino qui, non c'è supermercato, mangia con noi. Va bene, quindi io...
Menù del pellegrino...
No, aspetta, arrivo lì e dico, adesso dai, organizziamo queste tappe. Io dico, no, mi devo fare la doccia perché non potevo stare... Dico, mi faccio la doccia un attimo, anche loro si devono sistemare, e organizziamo. Ho il tempo, mi sono fatta la doccia, quelli avevano già fatto le tappe, No, io mi sarei messa lì con uno stress infinito a vedere i chilometri, a dividerli. Già avevo cominciato cominciato il giorno prima a vedere i dislivelli, così calcolavo bene le distanze in base a quanto dislivello, e poi questo, e poi mi facevo, e poi lo stello piano A, piano B.
Sì, vabbè.
Cioè, invece loro in due minuti sono uscita fuori, mezza vestita, mezza no, gli ho detto, no, aspetta, che io sentivo, che no, aspettate, aspettate che io vengo con voi, magari voglio sapere. Allora, abbiamo già fatto tutto, facciamo il primo giorno così, il secondo giorno così, il terzo giorno con là, abbiamo già prenotato gli ostelli. Come avete prenotato gli ostelli? No, adesso fai così, tu chiama questo, mo io chiamo quest'altro, aggiungo un posto, 5 secondi, il tempo neanche, hanno fatto tutto loro. E lì poi dicevo, no, ma avete calcolato che poi questa tappa di domani, io ho visto che c'è un sacco di dislivello, e ma se voi fate 32 chilometri, che poi erano 34, se fate 30, poi dopo c'è il dislivello.
Mi fa ridere quando uno cammina, okay, due chilometri contano.
E no, loro facevano, senti, però non devi rompere le scatole, va bene.
Amen, amen.
Sì, sì, no,
grazie.
Vabbè, allora, primo giorno è stata zitta, poi facevo, no, ma il secondo giorno, ma poi dopo sono tanti 34, che già il primo poi ne facciamo 32, poi dopo, ah, però non devi scocciare.
Amen,
che ci
amen.
Stiamo a guardare, mo stiamo a guardare i dislivelli, le cose, è quello che c'è da fare, faremo domani, no, perché ho visto che domani c'è l'acquazzone come oggi, così, è quello che c'è, ci prendiamo, ma stiamo a guardare acquazzone, dai, dislivelli, dai, chilometri.
Io vorrei sapere,
li devi fa oggi o domani, devi fa, e non rompe.
Cosa ti sei portata a casa da tutto questo? Questo mi interessa sapere.
Questa seconda parte del viaggio con questi compagni di viaggio è stato capire cosa vuol dire essere portati, fidarsi. Cioè, il primo era cosa vuol dire essere compagno di viaggio, il secondo è cosa vuol dire avere dei compagni di viaggio più esperti di te che ti portano, di cui ti devi fidare, punto. Ho imparato la fiducia, perché era, cioè, io tutto il mio stress per organizzare le cose per bene, di non sapere la strada, di perdermi, di non so che, era zero. È stato azzerato in 5 minuti, perché loro hanno organizzato le tappe, perché loro hanno detto non rompere, noi non le ascoltiamo queste cavolate che dici tu, non ci interessa, fidati, la parola era fidati e non scocciare, fidati e non rompere. Che è quello che io spesso sento in preghiera, cioè che il padre dice non rompe, fidati.
Lo diciamo pure a caso.
Tutti me lo dicono, ma io lo capisco, soltanto che poi farlo è difficile, perché ci sarà qualche motivo per cui non mi fido, ecco.
Sì, 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 e diciamo, tutti i motivi del mondo.
Sono ferite che non sono tutte guarite, quindi per me è un miracolo che mi sono sposata con un uomo, che mi fido di Dio, cioè sono dei miracoli eccezionali, non sono cose che per me sono normali. E è stato bello, perché c'era Bruno che veramente mi commuove, ma a dirlo, veramente mi ha fatto da papà. Non abbiamo scambiato tante parole, perché lui camminava molto più veloce di me, Elena, cioè dovete capire, questi sono 70 anni. Io dicevo, però voi quando organizzate dovete pensare che non siete da soli, dicevo a loro, cioè ci sono delle persone anziane con voi, che ero io.
Tu senti, l'ha detto, tu so, percepiti 85, cioè, minimo.
Perché loro dopo 34 chilometri, comunque io pure stavo bene, però mi facevano male i piedi, non è che proprio dicevo salto, vado a ballare stasera.
Sì, sì.
No, loro ci andavano, nel senso che dopo mezz'ora che avevamo finito di mangiare, metto a posto, lavare i piatti, dopo dicevo, beh, io mi vado a fare un giro in paese. Io dicevo, io sto nel letto. A 40 anni, questi a 70 vanno a fare il giretto, altri 5-6 chilometri aggiungevano, così. Andiamo a vedere in paese che c'è.
Vabbè, 5-6 chilometri, però insomma...
Fa buio tardissimo, e quindi loro andavano in giro. Io invece stavo... Sì.
No, la cosa più bella per me era leggere. Magari bersi una cosa, no, leggere.
Io chiamavo voi, scrivevo un messaggio, mettevo una cosa su Instagram, chiudevo il telefono e dormivo. Basta. Cioè, non è che... Dopo che mi ero fatta la doccia, però...
E com'è stato l'arrivo poi a Finisterra?
Diciamo, tutto il viaggio l'ho fatto sempre con Elena, perché camminavamo alla stessa andatura e quindi parlavamo, poi a volte volevamo stare da solo, ognuno stava da solo, camminava da solo, però sapevi che c'era qualcuno. Poi ho incontrato anche un'altra ragazza, Denise, molto bello, abbiamo camminato tanto tempo insieme, anche in silenzio, molto bello, molto profondo. Però Bruno era quello che andava proprio avanti, ma di un bel po', cioè camminava molto più veloce di noi. E quindi arrivare a Finisterre con uno che già c'è stato tante volte e sa anche i passaggi, che sta davanti, che già prenota, che fa, che dice, è stato bellissimo, perché a un certo punto siamo arrivati in un posto dove avremmo visto l'oceano, cioè dopo un boschetto saremmo arrivati un po' in alto e si apriva il bosco e si vedeva, ma noi non mica lo potevo, io mica lo potevo sapere, ma lui che c'era già stato lo sapeva, è andato, quando c'erano cose così belle lui ci aspettava per farcelo vivere. E ha detto, io ero al telefono con te, lui fa, adesso dovete spegnere i telefoni, adesso sì, dovete stare in silenzio, basta, ci siete solo voi e state per vedere l'oceano. Adesso, insomma, c'è un momento importante. Ed è stato fare quei pochi metri, insomma, non so, c'erano 500 metri, non so, in silenzio, dire adesso vedremo l'oceano, ci siamo arrivati. E ci abbiamo fatta ed è stato emozionante. Poi dopo lui ci ha portato su una spiaggia, cioè era di strada, però ci siamo fermati su una spiaggia, io mi sono proprio commossa perché non lo so, era così bello, ma era così bello, proprio una bellezza. Poi non c'avevi barriere per dare la stanchezza, lo zaino, le cose, quindi eri proprio spontaneo e quindi vedevi una cosa così bella, così grande, proprio, ma mi ha proprio commosso alle lacrime, è stato bellissimo proprio. Quando siamo arrivati proprio a Finisterre è stata la conclusione per me di tante cose.
Tu sei arrivata là su quella spiaggia?
Io sono arrivata su quella spiaggia. Poi dopo ci sono state tutte spiagge e spiaggette da lì in poi, abbiamo fatto un po' dei percorsi alternativi, ma cioè paralleli, sì, perché, niente sì, di sì. Che, tutti sulla, perché tranquilli, perché Bruno sapeva la strada, quindi tutti sulla spiaggia, piedi nudi, nell'acqua, è stato bellissimo. E poi io ho aspettato che arrivasse Linda, mi ha raggiunto a Finisterre ed è stato bello perché si sono messi insieme i due mondi. Cioè il viaggio di prima col viaggio che stavo vivendo, e non sapevo come andava a finire perché erano persone che non si conoscevano, con cui io avevo un legame molto profondo con tutti, però erano tra di loro estranei, dico sì, chissà certo. Come va a finire. Ed è stato fortissimo per me perché è stato mettere insieme i due cammini, unire queste due esperienze che ho fatto e... andare al passo di Linda per andare al faro, abbiamo fatto poi gli ultimi 6 chilometri insieme, e godere con la fiducia di Elena e Bruno delle cose belle da vedere e da fare, quindi ci hanno portato su una spiaggia enorme la sera, una cosa spettacolare, a vedere il tramonto, poi siamo andati a mangiare fuori, che a me piaceva, volevo mangiare le cozze, allora andiamo a mangiare qui. Insomma, ci siamo voluti bene tutti, abbiamo fatto un'amicizia forte tutti, poi è arrivata pure questa Denise, cioè tutte le persone che ho incontrato nel cammino ci siamo tutti incontrati, sì, sì, ed è stato bellissimo, cioè è stato mettere insieme per me tutto, fortissimo, stare proprio al punto più estremo della terra, e siamo stati lì e Linda in silenzio forse un paio d'ore, non lo so. È stato molto forte. Poi con questi, leggendo, mentre stavamo lì, poi io e lei abbiamo vissuto anche una parte spirituale bella, semplice. Cioè, la prima volta, avevamo questa regola, la prima volta che ci fermiamo per prendere un caffè e fare una pausa, leggiamo le letture del giorno e basta, le leggevamo e poi ripartivamo. E poi verso la fine della tappa ogni giorno facevamo un rosario per tutte le intenzioni che ci hanno affidato, per tutte le persone. Io vabbè, pregato un sacco per il suo ginocchio perché, insomma, oltre alle intenzioni. E quindi abbiamo ricominciato questa cosa e abbiamo fatto una messa insieme che è stata bellissima. Cioè c'era gente di ogni popolo, australiani, austriaci, francesi, tedeschi, italiani, spagnoli, Corea, poi chi ci stava? Francesi. America, tutti, ci stava Russia, ci stavano tutti, Romania,
Basilicata,
ci stavano tutti, era bellissimo, bellissimo, e questo sacerdote ci ha molto coinvolto perché eravamo tutti pellegrini, era una messa per i pellegrini, e ci ha fatto pregare il Padre Nostro in tutte le lingue che sapevamo, ma è durato, non lo so, un quarto d'ora, di più, sto Padre Nostro.
Ti credo, eh?
Tutte le lingue che c'erano.
Certo.
Ed è stato fortissimo. E dopo lui ha pregato su di noi, a uno sull'altare, ci ha imposto le mani e ha pregato per noi e per tutte le intenzioni che avevamo nel cuore. È stato un momento stupendo, stupendo. E quindi è stato bellissimo. Poi vabbè, siamo tornati a Santiago, io sono andata a messa, mi è capitata proprio la messa dove per caso ci sta, perché non sempre lo fanno, il batafumero, cioè questo incenso gigantesco
che vola
nella chiesa, ed è stato bello perché il sacerdote ha detto: adesso la messa finisce, però facciamo questo segno che è un modo di pregare, per elevare al Signore le nostre preghiere. Quindi pensate a tutte le persone per cui volete pregare, che avete nel cuore, e questa è la vostra preghiera. Quindi è stato visto in modo... A parte era bello scenograficamente vedere questa cosa tipica. Però era proprio fatto proprio con l'intenzione bella.
Sì. Vorrei sapere che cosa... Anzi, prima una piccola, ma mi ha stupito questa cosa qua, che era bello che ci stava Bruno che vi apriva la strada. E che
sì.
Tu pensi invece che per me sarebbe stato il contrario?
Cioè se ci fosse stato un altro uomo che ti faceva...
Che apriva la strada, ma anche una donna, è uguale.
Ok, un'altra persona che ti apriva la strada, non eri tu?
No, mi avrebbe fatto perdere il senso della scoperta e il senso dell'avventura. No, mi colpiva questa cosa qua perché secondo me parla tanto. Poi c'erano, sicuramente saranno donne che diranno: no, io preferisco il senso dell'avventura. C'erano uomini che diranno: io preferisco avere la strada già pronta. Però secondo me parla tanto la differenza tra uomo e donna, perché appunto molti uomini sentono forte lo spirito dell'avventura, che vuol dire lo spirito dell'ignoto. Quindi non tanto trovare il posto perfetto, no? La configurazione migliore, il panorama più bello, così, però quello proprio di andarlo a scoprire. E invece penso che tante donne vogliono vivere la cosa bella, e però appunto un po' come te, se a me quello che vivi tu dell'ansia, così, è un po' comune, non a tutte, però a tante donne, e che invece appunto poterlo vivere sapendo già... com'è la cosa in qualche maniera è più bello.
Per me è stato proprio mi ha fatto bene, sia perché è stato esageratamente rassicurante e quindi calmava quell'ansia.
Però poi, abbiamo parlato quella volta, no? Che cosa cerca una donna in un uomo? Sì. La rassicurazione.
Sì, e a me calmava proprio l'ansia. L'ansia non ce l'avevo zero. Ero serena e grazie a queste due persone ero serena e vivevo solo quello che dovevo vivere, pensavo a camminare e basta. Non c'era altro che nessuna preoccupazione. Ma
appunto questa cosa mi stupisce perché parla tanto del maschile e del femminile.
Poi
siamo tutti diversi, ci saranno
poi
altre...
magari i maschi fanno di fatica poi a organizzarsi, a cucinarsi, sembrava chissà che uno doveva fare, certi maschi un po' impelagati.
Vabbè.
Invece io... Quello era la mia parte più divertente, andare al supermercato, prendere qualcosa, cucinare, avrei potuto cucinare per un esercito, io ero felice.
Sì, no, ma la cosa, secondo me, la cosa interessante è non scadere questo discorso qua in un qualunquismo, no? Ah no, beh, ma tu dici così perché è una questione culturale, così, io non ci credo a questa cosa qua.
No, vabbè, è una questione, cioè la donna prende molto... Di solito ha una tendenza di più a prendersi cura, e quindi se si prende cura non può pure andare in esplorazione, ci va pure, però
no, è proprio una questione di così di inclinazione profonda, ecco. È bello secondo me che anche in questa occasione qua così particolare in realtà si sia creato l'equilibrio tra le cose.
Sì, no, è stato veramente provvidenziale per me, proprio quello di cui io avevo più bisogno: stare dei momenti da sola e vivere dei momenti dentro una grandissima rassicurazione e fiducia. Poi io comunque rompevo le scatole, ma c'avevo Elena che diceva: oh, non devi rompere,
grazie a Dio.
Ma quanto mi ha fatto bene questa persona che forte, vicino a me, sicura, cioè di esperienza.
Con molta più esperienza di te, certo.
Che avevano zainetto minuscolo e come
i
pantaloni di velluto e l'ombrellino come giacca della pioggia, e vedere con quanta semplicità, con quanta sicurezza affronti, cioè tu affronti il cammino come affronti la vita, questa è la verità. E mi diceva: non devi rompere, Alessandro, non hai capito. Però a me questa cosa mi ha fatto così bene, perché mi ha rimandato chi sono. Perché un mio problema è che le persone con cui vivo in paese sono un po' strana, siamo particolari, insomma, non penso a lavare i vetri, avere il bagno pulito tutti i giorni, come più o meno la gente, le persone che conosco qui. Non sono pienamente incarnata in questa mentalità. Per me le cose importanti sono altre, quindi sono strana. Per le persone invece che ascoltano i podcast, vedono 5 pane e 2 pesci, sono meravigliosa. Nessuna delle due cose
è reale.
È reale, cioè un po' è vero, un po' di tutte e due, però c'è nessuno, solo chi mi conosce davvero sa chi sono. E a me questa cosa mi fa male, che le persone non mi idealizzano oppure mi svalutano. Vivo questi due estremi. Invece stare lì con delle persone che non ti conoscono, non hanno nessun interesse, non hanno nessun pregiudizio, non gliene frega niente di chi sei, che fai, ma sono in verità con te, cioè tu stai rompendo le scatole, punto, finito. E te lo dicono con amore, con leggerezza, gratuitamente. Ti fanno questo come altre cose, come dire anche se sei una bella persona, insomma.
Certo.
Cioè ti fanno rendere conto veramente di chi sei, cioè dici allora quello che mi viene di contro è questa cosa è vera, io sono una rompiscatole, questa cosa che dico una cosa bella è vera, cioè sono una persona che sa essere profonda, cioè quindi hai uno specchio che ti torna indietro sano, pulito, perché non ha, quelle persone non hanno nessun interesse nei miei confronti, nessun pregiudizio. Per me è stato importante questo confronto, perché soprattutto era un confronto veramente gratis, cioè nell'amore, nella gratuità, genuino, proprio senza, bellissimo, cioè io li ringrazierò, è stata una provvidenza enorme. Se io non avessi dormito lì non li avrei mai incontrati, e non avrei incontrato neanche un cane, perché c'erano pochissime persone.
Questo non puoi saperlo.
Questo non lo posso sapere, però sono stati proprio una provvidenza enorme per me.
No, c'è da dire,
è stato veramente,
c'è da dire
belli...
che tu invece
non,
che dormire
non sapevo più come ringraziarli.
Invece che dormire a Santiago è un po' lo standard che uno fa, e tu hai superato Santiago, quando sei a Santiago hai dormito a 10 km da Santiago, che è una cosa strana, che non so come ti è venuta in mente.
Perché ne avevo 90, dico almeno 10 oggi li faccio.
Vabbè,
poi vedo.
Ma uguale.
Intanto 10 li faccio.
Ma sì, ma è uguale, ma tutti quanti ne hanno 90 quando devono andare a Finisterre.
Però avevo 3 giorni, dico almeno questi 10 che li posso fare oggi me li alleggerisco.
Al di là delle tue motivazioni, voglio dire, è una cosa non standard, capito, fare così, e quindi vedi...
Ho incontrato le persone non standard.
No, è che diciamo alla fine nel cammino, questa è una cosa che spesso accade, che alla fine ovviamente la provvidenza ti viene incontro in tanti modi diversi.
In tantissimi modi. Come, aspetta, un altro fatto che mi è successo, che è stata una delle cose più belle che ho vissuto anche lì, anche per Linda è stata una delle cose più belle. Noi il secondo giorno di cammino, dopo che il primo giorno era stato così impegnativo fisicamente, impegnativo che ci siamo scornate, impegnativo che dopo siamo ripartite con una gamba rotta, cioè non rotta,
sì,
però
sì,
con
sì,
sto ginocchio dolorante, ma era gonfissimo, non è
sì,
che era
sì,
un pochino,
sì.
Gli faceva male, cioè era una cosa seria. Dopo tutto questo, ricamminiamo il giorno dopo lentamente, così, grazie a Dio una bella giornata, E io per cambiarmi i pantaloni, perché avevo caldissimo, dico: Linda, tu continua, tanto ti raggiungo in un minuto, tu continua, io mi fermo qui, mi cambi i pantaloni, però per cambiarti i pantaloni devi svuotare tutto lo zaino, perché non ci avevo pensato, l'avevo messi sopra tutto lo zaino, rimetti dentro tutto, insomma, in mezzo alla strada, sta roba. Era la prima volta che rimanevo da sola a camminare e dicevo: Signore, ma io sono qua, però io ti voglio incontrare, cioè io non... Cioè, sto cammino, dicevo, ma che sono venuta a fare? Avevo tutti quei pensieri, ma che ci sto facendo qua? Mannaggia, ho messo in difficoltà Linda, porca miseria. Cioè, sono venuta qui e sto facendo dei guai praticamente. Cioè, ma perché mi sono messa in questa situazione? Vedi cosa ho fatto? Già ho fatto del male a qualcuno, già mi sentivo di un male, veramente. E quindi dicevo, Signore, perdonami. Dicevo, perdonami dentro di me, proprio col cuore proprio distrutto. Dicevo, perdonami. Io sentivo come se mi rimandava indietro questa cosa. Diceva, Ale, perdonami. Cioè, come se dovevo dire, no, Dio, perdonami, ma dovevo dire a me stessa, Ale, perdonami, perché guarda che ci hai messo veramente,
cioè,
tutto
perdonati,
ci hai messo veramente il massimo di te, delle tue capacità, ci hai messo tutto l'amore, hai fatto comunque un guaio, non cioè, perdonatelo, cioè.
Sì.
E io dicevo, ma perdonami, ma come me lo perdono, cioè, questo più tutto il resto che c'avevo appresso,
sì,
da
sì.
perdonarmi, che era uno dei motivi con cui sono partita. Dicevo, Signore, ma io senza di te non sono capace, sono mesi che ci provo, non ci riesco. Come fa? Qua non c'è manco una messa. Io no, l'avevo capito che non c'era, ma io non ce la faccio proprio. Allora, dopo neanche tre minuti, faccio due curvette così, c'è una chiesa, una cappellina con due signore davanti che mi dicono, ciao, buon cammino, vuoi che preghiamo per te? E io, magari... Ok, perché dicevo, io da sola non ce la posso fare a perdonarmi, magari. E allora mi hanno fatto entrare in chiesa, dice, guarda, se vuoi puoi scrivere un'intenzione. E mi hanno detto, vuoi una benedizione? Sì. Ah, sono entrata in chiesa, visto che si potevano scrivere le intenzioni, ho scritto tutte le intenzioni,
insomma,
tutte ho scritto, tutte quelle che mi avete scritto, io le ho lette tutte, ho pregato per ognuno di voi, veramente per ognuno, più tutto quello che non mi avete scritto, che so e porto nel cuore, soprattutto per i ragazzi di Rete Labora, ho pregato tantissimo in particolare per loro, e ho scritto tutte queste intenzioni, no? Poi sono uscita dalla chiesa e mi fa la signora, ma vuoi una benedizione? Dico, sì, ma vuoi che preghiamo su di te? Ma io, ma magari. Ho detto io sì. Mm. Allora mi ha preso per le mani, e ha cominciato a pregare per me, a fare una preghiera di ringraziamento, di benedizione per tutto quello che avevo nel cuore, e ha detto un sacco di cose bellissime. Io là sono scoppiata a piangere come una bambina, proprio la provvidenza, che tu dici, Signore, ma io senza di te non ce la faccio, giri due curvette, ma veramente tre minuti, e incontro questa persona che prega per me. No, vabbè, io non è mai successo, tutte chiese chiuse,
sì,
tutto.
Sì.
È stato di una potenza. Dopo raggiungo Linda, poi mi sentivo male a rimanere là, perché poi lei mi aspettava, stava in difficoltà. Insomma, mi sbrigo, raggiungo Linda e lei mi dice, non sai cosa mi è successo? Che ti è successo? Perché stava col ginocchio così, come sono arrivata, mi ha detto pure a lei, vuoi che prego per te? Dice, sì, ho sto ginocchio che mi fa male, ginocchio gonfio. Guarda, un pellegrino ha lasciato
un bastone.
Nuovo era sto bastone, e quindi sto bastone se l'è portato tutto il tempo, ma è stata la cosa non provvidenziale di più, perché aveva veramente bisogno,
sì.
Aveva proprio bisogno di un bastone, ed eravamo non in mezzo al bosco, e non c'era speranza di trovarne uno, aveva proprio bisogno. È stata proprio la provvidenza, ogni cosa è stata sempre provvidenziale.
Bello.
E da chi ti apre la strada, da Linda che si fa male e devi stare al suo passo, il bastone,
comunque,
quello che pregano per te, il cibo.
Questa cosa del bastone...
Ah, è stata questa cosa del bastone è stata di una forza...
No, ma è successo pure a me.
Cioè?
È l'ultimo giorno dopo che avevo fatto la tappa lunga, che mi ero fatto male al piede. Mancavano 20 km, ma io non riuscivo veramente a mettermi la scarpa. Cioè, è proprio un dolore terribile. Mi sono proprio violentato, mi sono messo la scarpa, ma zoppicavo che non riuscivo a appoggiare il piede per terra. E ci ho messo talmente tanto tempo che sono stato l'ultimo a uscire dall'albergue. Cioè, che l'albergue era vuoto, completamente vuoto, e c'ero solo io. E c'era una specie di attaccapanni all'ingresso, non ricordo adesso, e ci stava il portaombrelli. E c'era un bastone.
Che aveva lasciato qualcuno.
E l'ho preso, ma era un bastone di legno, però non era un bastone tecnico, diciamo così.
No, Linda, proprio uno tecnico.
No, però era perfetto, quello di legno andava bene. E io, grazie a quel bastone là, ho camminato come se fossi veramente un pellegrino di quelli, capito, un eremita che va in giro con sto... E con la testa bassa proprio, perché proprio il dolore era terribile.
E sì, però anch'io, cioè, senza quel bastone non sarebbe stata la stessa cosa.
No, è un'esperienza molto forte proprio di vivere proprio a nudo, perché sei proprio a nudo, cioè quattro cose appresso, di vivere a nudo proprio chi sei tu, chi è il Signore. Poi è vera questa cosa che mi ha detto quest'uomo appena siamo arrivati, non è importante se tu ci vai per fare una cosa spirituale o sportiva o di piacere. È vero che il cammino ti porta a una profondità di te stesso, una verità molto forte. E quindi, per esempio, io il Signore, sì, l'ho incontrato attraverso questa persona che ha pregato per me, l'ho incontrato attraverso Linda, che si è fatta bisognosa, l'ho incontrato attraverso Bruno e Elena, che si sono presi cura di me. Cioè, veramente abbiamo vissuto che cos'è la Chiesa, che cos'è l'amore. Cioè, noi abbiamo vissuto chi è Gesù Cristo, cioè non ne abbiamo parlato, noi l'abbiamo vissuto. Cioè tu puoi essere pure non Elena e Bruno non erano persone credenti che dicevano il rosario con me e Linda, e quando stavo con loro non l'ho detto il rosario perché non era una cosa comune, però non era quello il punto è che abbiamo vissuto veramente l'amore. Cioè, questo è e poi un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo è che tutti i posti dove siamo stati, tutti ostelli, cose comunque spartane a 10 euro, qualche volta siamo andati in cose un po' più costose, però più o meno, insomma, non siamo andati nell'albergo a 3 stelle, e erano pulitissimi. Il rispetto, a me questa cosa mi ha colpito tantissimo, il rispetto di, cioè, dopo che tutti erano andati in bagno, i bagni erano pulitissimi.
La gente non li lasciava sporchi, questo vuol dire?
Erano puliti quando arrivavi, erano puliti quando te ne andavi, e non c'era qualcuno che li puliva continuamente, per niente. Le persone tutti avevano un rispetto, non ho mai visto una carta per terra, le persone avevano tutti un rispetto enorme per le cose di tutti. La cucina perfetta, e ci cucinavano tutti in un modo che... incredibile, dai, la cosa più bella però, e poi tutti si aiutavano tra di loro, tipo sì, ci stava il russo che li ha visto Linda così, gli ha dato la Tiger,
ecco, sì, no, il russo, creme. Il russo Tiger creme top, l'importante è che il russo non tocca i fornelli.
Questo, no, cioè, poi ognuno, dopo toccavano i fornelli,
ognuno deve essere, no, ognuno nel suo ambito.
La cosa più bella non te l'ho detta, la cosa stupenda,
io sono traumatizzato dal russo che ci ha fatto il pomodoro con l'aglio, cioè come cena.
Come il pomodoro con l'aglio?
Ti ricordi cosa che ci ha fatto il pomodoro spaccato a metà con una specie di cremina d'aglio sopra? Quella era la cena.
No, no, la cosa, no, ce n'è una che supera tutti.
Pomodoro di Strasburgo, quindi proprio
No,
gomma.
Ce n'è una che supera tutti.
Forse
supera,
sono sicuro che voglio saperla qua in diretta.
Le signore anziane, tipo, potevano avere 70-75
russe?
Anni. Ah, non lo so se erano russe, però comunque erano, diciamo, verso l'est. Non erano verso l'ovest.
Ostrogote erano, va bene.
Non lo so se erano...
Le signore settantenni ostrogote che facevano?
Erano mitiche. Negli ostelli erano proprio mitiche loro. Che per colazione
non lo voglio sapere.
Detta Linda, vieni a vedere, vieni.
Non lo voglio sapere,
non te lo voglio dire, vieni a vedere tu, dai. Non ci potevo credere che per colazione si sono cucinate a colazione le patatine fritte col ketchup per colazione.
E questa è la cosa che ti scandalizza?
Dai, patatine fritte a colazione a 70 anni devi fare 30 chilometri, ma come ti viene?
Ma sì, ma tu...
Ma come ti viene patatine fritte?
Dipende da quanto stai... Quando tu cammini... Quando tu...
La mattina alle 6:30
ascolta,
le patatine fritte.
Ascolta, tu hai fatto 150 chilometri. Quanti hai fatto? 150
sì, 150, 160 più o meno.
160 chilometri. Il metabolismo... A un certo punto cambia. Perché...
No, lo so, anche per me è stato così.
Esatto.
Ma le patatine fritte a colazione col ketchup?
Ma
cioè, a 70 anni.
Ma io te l'ho raccontato che cosa ho mangiato. Io ho mangiato di tutto durante il cammino.
Ma noi non abbiamo mangiato le schifezze che hai mangiato tu.
Ma ti sto dicendo...
Noi abbiamo mangiato sempre molto bene.
Sì, ma il problema non è mangiare bene o mangiare male. Che arrivato a un certo punto c'è un cambio proprio di metabolismo... Che non...
No, lo so, io per esempio...
Le cose non è che non hanno più gusto, perché non è giusto dire così, però...
Ma io non avevo più fame. Io dopo il primo giorno non ho mai più... Non avevo fame. Mangiavo perché tutti si fermavano magari a prendere qualcosa, Io non avevo proprio fame.
Questa prima fase che tu hai vissuto è una fase normale in cui il cibo diventa, come si dice, uno strumento, diciamo, in qualche maniera, per assumere calorie. Però siccome tu venivi da una situazione di agio, diciamo, di comfort, tutte le tue risorse erano...
Stavo a posto.
Erano piene. Quindi quando tu hai cominciato a camminare, la fame non ti è venuta perché il corpo diceva no, no, ma io ho risorse, non c'è problema. E siccome il cammino ti attacca all'essenziale veramente, tu dicevi non c'ho fame. Ma a un certo punto vengono intaccate queste risorse, questo è proprio un discorso così banale di, diciamo, biologia, vengono intaccate, dopo un certo punto non ti viene la fame tossica, quella che arrivi a casa, mi mangerei chissà che cosa, proprio senti il bisogno, come quando bevi, non è che di solito bevi con regolarità durante il giorno, è difficile che c'è proprio sete, che oggi c'è una sete terribile, bevi perché senti la necessità di bere, no? Così. Nel mangiare senti necessità del mangiare, chissà, forse le vecchie sentiamo bisogno, come bisogno di qualcosa che fosse sostanziosa, con, perché
ho capito adesso che... Poi dopo, quando ho finito il cammino, l'ultimo giorno a Finisterre avevo fame.
Sì, perché
all'aeroporto, prima dell'aeroporto, non sai che ci siamo mangiati di tutto.
Immagino.
Avevo una fame.
Ma perché lì le risorse non c'erano
cioè,
più.
Sono tornata a casa con una fame stratosferica, però... Durante il cammino non ho mangiato niente, allora, cioè non ho mangiato.
Signorina, dobbiamo chiudere, però voglio sapere una cosa importante. Voglio sapere se riesci a dire, in maniera anche così sintetica, no? Essenziale, ecco, cosa ti sei portata da questo cammino di Santiago. Non cosa ti porti dal cammino, perché hai fatto tanti cammini, chiaramente il cammino, sì, l'essenzialità ti svuota, ti mette a contatto con te stesso, va bene. Questo è una cosa a base di tutti i cammini, fondamentalmente. No, volevo sapere per te, in questo cammino, che cosa ti sei portato a casa?
Guarda, non te lo so dire, perché sono in una fase ancora, sono molto stordita.
Jet lag?
Tipo jet lag, non ti so rispondere perché... È stata un'esperienza che non mi aspettavo così forte alla fine e sono molto confusa, nel senso che c'ho un po' più serena sull'ansia, un po' più di rabbia per alcune cose che ho toccato, perché poi raccontando alle persone delle cose, dopo magari tocchi dei punti, c'ho un po' di rabbia, c'ho un po' più di dire... Sì, di conferme su me stessa, su quello che su chi sono, ma anche su quello che voglio. Cioè io voglio vivere una vita essenziale e quella che vivo per me non è così essenziale. Cioè io voglio vivere a zappare. Cioè, sono tornata con lo stesso punto.
Questo però non è una cosa nuova.
Non è nuovo, no, vabbè, magari cioè, tornavo con... la gioia di fare quello che faccio, che ce l'ho, però non mi basta. Sono ritornata confermando che non mi basta, che quello che vorrei è sempre la stessa cosa, una vita essenziale così, cioè proprio un'essenzialità più radicale. Io non voglio vivere in paese e occuparmi di tante cose che io non reputo essenziali, non lo voglio fare. Quindi sono un attimo... Mi ha un po', non destabilizzato, no, però mi ha messo, come dire, è andato a toccare dei punti che non sono ancora chiari, quindi non so dire, ah, ho capito questa cosa, cioè quello che ho raccontato è quello che ho capito. Mm-hmm. Poi a livello più profondo c'è altro, ma ancora in disordine.
Va bene.
C'è uno zaino ancora in disordine. So che la prossima volta porterei qualcosina in meno, ma non tanto. Ho portato le cose che per me, tipo, ho portato il fono, che è una cosa assolutamente che non si porta fuori luogo.
No, la gente lo porta. Che
però,
dici?
Per esempio, per me, so che le cose anche fuori
un
luogo,
fono piccolo era.
Cose fuori luogo sbagliate che non si portano, invece per me sono state utilissime.
Ognuno mette nello zaino ciò che reputa essenziale,
cioè, quindi
che è importante.
Ci sono cose che rifarei proprio precise, anche se sono le mie cose, Poi altre cose magari non le rimetterei, sia fisicamente sia nella vita, insomma. Ci sono cose che non rimetterei.
Va bene.
No. Non ho risposto alla tua domanda,
no, non
posso rispondere.
Però va bene, vuol dire che ancora stai metabolizzando.
Sto metabolizzando e penso che il cammino per me non è un'esperienza, visto che l'ho fatta già altre volte. Per me non è un'esperienza, per me è aggiungere un pezzettino di qualcosa, di arrivare a contatto con qualcosa di forte di te. Cioè lo puoi mettere nero su bianco, è così. E dopo ci devi fare i conti, ecco, ci devo fare un po' i conti.
Va bene, grazie di averci portato con te a Santiago.
Prego.
Grazie per le preghiere, comunque, che ecco, le intenzioni che hai portato durante il cammino, la fatica, la pioggia e tutto il resto.
Ma i momenti in cui pioveva sono stati i momenti in cui veramente ho pregato di più.
Quindi?
Perché cioè, sono arrivate delle email, ma non so quante, forse 200 cose tantissime. E alcune erano veramente delle situazioni molto dolorose. Quindi mentre pioveva dicevo, ecco, offro questa preghiera perché questa è la cosa che più mi pesa. Quindi ho offerto proprio quei momenti, proprio per alcune email erano veramente difficili, proprio dolorosissime, dolorosissime. Quindi là mi sono ricordata proprio di lui.
Va bene. Allora, ogni lunedì un nuovo episodio, il venerdì la newsletter, su 5p2p.it trovate tutti i vecchi episodi e anche i vecchi articoli, i vecchi newsletter, e noi ci vediamo la prossima settimana.
Ciao ragazzi!
Ciao!